Buongiorno, un benvenuto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30. I nostri contatti, quelli della diretta, sempre loro, 331-6214013 per sms e telegram, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. E poi abbiamo la nostra casella di posta elettronica 372@radiopopolare.it, è una pagina di Facebook che potete seguire, dove appunto tra l'altro trovate le utili informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico online. Si fa www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora prima del programma di oggi, Vittorio, abbiamo alcune informazioni che vogliamo dare.
Sì, innanzitutto ricordarvi che domani, essendo sabato e sono passate ormai 2 settimane dall'ultima volta, arriverà la mia newsletter a chi è iscritto. Diritti in salute, l'iscrizione è gratuita. Di cosa parlerà il prossimo numero, quello di domani della newsletter? Beh, non posso svelare tutto, dico solo qualche titolo. Quanti sono i farmaci a rischio di carenza? È previsto o no il risarcimento per le visite private che si fanno quando vi sono lunghe liste d'attesa nel servizio sanitario pubblico? Quali sono i cancerogeni che incontriamo nella nostra vita quotidiana? E poi, soprattutto, un'informazione su qualcosa che discutiamo spesso, il rapporto tra sanità pubblica e sanità privata. Sapete che analizzando i bilanci risulta chiaramente che la sanità privata non potrebbe stare in piedi senza la sanità pubblica. Questo è tanto altro su Diritti in Salute che arriva domani a chi è iscritto e l'iscrizione è gratuita. La seconda informazione invece riguarda soprattutto i professori di scuola superiore. Ricordo che utilizzando le risorse messe a disposizione dal PNRR è possibile proporre a degli studenti dei corsi particolari. Ecco, io ne ho proposto uno che si intitola Dove si nasconde la salute? Globalizzazione e politiche della salute, e è rivolto ovviamente agli studenti delle medie superiori, e gli insegnanti che sono interessati vanno sul sito apposito dei progetti PNRR e possono sceglierlo.
Ecco, il programma allora della mattinata di oggi, che è insomma molto denso e il tempo non è moltissimo, Vittorio.
Oggi partiamo lanciando un programma particolare. Parleremo di invalidità civile, che ci accompagnerà per 8-9 puntate con la dottoressa Spedo e la dottoressa Chiara Coppola. Affronteremo tutti i temi che riguardano l'invalidità civile e l'invalidità previdenziale. Parleremo poi della nuova figura di assistente infermiere. Parleremo poi anche di un provvedimento che è stato appena approvato per assicurare il diritto dell'assistenza sanitaria a persone senza dimora, e proseguiremo col nostro viaggio in Italia per parlare della sanità in Campania.
Allora, abbiamo un paio di minuti per delle informazioni. La prima riguarda i gettonisti, se ne sono andati o ci sono ancora?
No, i gettonisti dovevano andarsene, ma ci sono ancora. Dopo 10 mesi dalla delibera per cui dovevano essere cancellati, ci sono ancora 69 contratti con fornitori di gettonisti, 52 riguardano gli infermieri e infermieri, tecnici e personale amministrativo, e 17 riguardano i medici. Il costo per un turno di 12 ore di un medico a gettone può arrivare a superare i 1.000 euro. E la spesa complessiva per i primi 4 mesi del 2024 per i gettonisti ha superato i 28 milioni, che equivale a circa 1.400 lavoratori assunti a tempo pieno. Quindi è evidente che non c'è nessuna volontà di rilanciare la sanità pubblica. Hanno detto: cancelleremo i gettonisti, però lasciamo finire questi contratti già firmati, e questo è il risultato.
Uno degli obiettivi della Lombardia Sicura era interrompere l'utilizzo dei medici a gettone. Il 31 ottobre avete avuto l'audizione in Commissione Sanità Regionale. Com'è andata?
Sì, Potremmo sintetizzarla così. Noi abbiamo chiesto un piano straordinario per il rilancio della sanità pubblica in Lombardia. Un piano per evitare che in futuro, quando si va in ospedale o si chiede di essere curati, anziché la tessera sanitaria ci chiedano la carta di credito. I consiglieri ci hanno ascoltato, hanno fatto qualche domanda e si sono riservati di valutare se la Commissione Sanità regionale potrebbe presentare in consiglio una mozione che mette insieme maggioranza e opposizione, raccogliendo alcune delle nostre idee e dei nostri suggerimenti. Non ci hanno garantito nessuno. Hanno detto: abbiamo due possibilità. Uno, fare una mozione che raccolga una parte delle vostre richieste, l'altro praticamente cestinare tutto. E noi continueremo ovviamente con le nostre mobilitazioni, perché la situazione non può rimanere in questo modo. Voi vi ricordate cosa chiediamo? Centro unico di prenotazione, abbattimento delle liste d'attesa, stop dei medici a gettoni, copertura dei costi sanitari per quanto riguarda le RSA e potenziamento dei servizi territoriali.
E allora andiamo a iniziare oggi un percorso, come dicevamo un attimo fa, sull'invalidità civile e previdenziale, che ci accompagnerà per alcune puntate. Ecco la prima puntata.
Invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
In questa prima puntata della nuova rubrica noi parleremo dell'invalidità civile. Lo faremo con una esperta. Ben arrivata. Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Una persona che ha una disabilità o che ritiene di avere una disabilità e vuole presentare la domanda. Cosa deve fare? Seguiamo passo per passo il percorso che dovrebbe fare un ascoltatore che si trova in questa situazione.
Buongiorno a tutti. Allora, oggi iniziamo a parlare di invalidità civile o assistenziale. È una branca enorme della medicina legale ed è diretta a qualsiasi cittadino residente in Italia. Per cittadino intendiamo dal bambino alla persona più anziana. Quindi, come invalidità civile, la domanda può essere effettuata appunto sia da un minore, naturalmente da parte dei genitori, sia da persone di età adulta, sia da quelli che consideriamo gli anziani, quindi gli ultra 65enni. La domanda per essere attivata, quindi per avere un fine e quindi per ricevere a casa un verbale di invalidità civile, i primi passaggi fondamentali sono il recarsi dal proprio medico curante e far attivare quello che viene chiamato un certificato introduttivo. Cioè il medico curante stila attraverso il suo sito online, che è collegato ai sistemi delle ASST, stila questo certificato dove il paziente porta al medico curante la documentazione riguardante le sue patologie, tutte le patologie fondamentali di cui soffre. Esempio, diabete, problemi di cuore, patologie neoplastiche, disabilità che gli hanno causato una limitazione funzionale. Sottolineo questo concetto della limitazione funzionale perché tutta la medicina legale si basa non tanto sul che patologia hai, ma quanto la patologia ti limita funzionalmente.
Ecco, questo è un passaggio importantissimo, perché la valutazione sarà su cosa una persona non può fare in relazione all'età che ha, non alla gravità in generale della patologia, ma alle limitazioni che la patologia provoca. Questo è un punto da non scordare. Quindi siamo arrivati al fatto che si rivolge al suo medico curante. Per l'adulto, il medico di medicina generale, per il bambino, il pediatra. Bene, riprendiamo da qui. Cosa succede?
Il certificato, quello che abbiamo detto che è un certificato introduttivo, che è a pagamento a discrezione del medico curante, quindi ci sono medici che chiedono una parcella rispetto a questo certificato, medici che invece non pretendono nulla.
Quelli che la chiedono sono parcelle.
Hanno tutto il diritto, cioè è tabellata.
È tabellata.
Richiesta, quindi.
Ecco, va anche dagli 80 euro in su, più o meno, in media. Ecco, però è tabellata, cioè il medico può chiedere questi soldi, non è che lo fa illegalmente.
Fa questo certificato introduttivo che viene inviato e rilascia al paziente una copia di questo certificato. All'interno di questo certificato, tra le varie biffature, cioè tra le richieste che il medico fa, devono essere ben chiaramente biffate tutti quelli che sono i punti di richiesta della certificazione. Quindi, se uno richiede l'invalidità civile, dovrà biffare invalidità civile. Se uno richiede la legge 104, dovrà essere biffata la legge 104. Se uno richiede la legge 68, dovrà essere biffata la legge 68. Se uno ha una patologia grave per cui la domanda è in funzione di una richiesta di accompagnamento, ci deve essere la biffatura in funzione di questa richiesta, cioè la gravità è tale che il medico curante chiede che venga presa in considerazione l'accompagnamento per questa persona. E la stessa cosa vale per quanto riguarda le patologie neoplastiche. C'è una legge che è la legge 80, che è quella che permette che la domanda venga evasa in tempi più brevi rispetto alle altre.
Quindi se una persona che va dal medico ha una patologia neoplastica, che vuol dire ha un tumore, il medico nella domanda segnala questo, deve bliffare un quadratino, perché questo fa sì che quella domanda avrà un percorso più veloce.
Fatto questo certificato, consegnato al paziente una copia di questo certificato, il certificato deve essere attivato. L'attivazione avviene o dal cittadino stesso, che tramite lo SPID entra nel sito dell'INPS e, seguendo tutte quelle che sono le indicazioni che ci sono, attiva questo certificato, oppure, cosa molto più facile per tutti, è recarsi a un patronato, in maniera tale che il patronato, che sa già cosa deve andare a riportare nella scheda del paziente, sempre con lo SPID di inserimento del paziente, possa attivare questa domanda in maniera tale che l'ASL la riceva e possa chiamarlo a visita.
L'ASL intendiamo in questo caso
la SST, la sociosanitaria territoriale.
Benissimo.
Il punto di riferimento proprio di ciascuna zona, per cui Sesto avrà la sua, Monza ha il suo riferimento, Desio ne avrà un'altra, e ognuno verrà chiamato nell'ASL di riferimento territoriale. Questa poi sarà appunto la chiamata a visita vera e propria in commissione, perché la prima commissione che valuta la domanda del paziente è una commissione sociosanitaria. In questa commissione verrà effettuata una visita fatta di documenti, quindi il paziente è tenuto a portare tutta la documentazione inerente alle sue patologie. Non servono documentazioni di 20 anni prima. Le patologie, quelle che hanno un peso, di solito sono sempre molto riassunte dagli specialisti all'interno delle ultime visite che sono state fatte. Quindi la visita di solito consiste nel fatto di produrre una documentazione aggiornata, vuol dire dai 6 mesi all'anno, inerente alla patologia di cui uno soffre, o delle patologie, perché magari uno ne ha più di una. E la commissione, che è costituita da un presidente, da altri componenti, da un operatore sociale, da un segretario che verbalizza, eccetera, stilerà quella che è il verbale, il primo verbale di emissione di questo giudizio medico-legale.
Quindi evitate, lo dico perché abbiamo visto scene di questo tipo, di arrivare alla visita con un carrello e tirare giù centinaia e centinaia di pagine. Se uno ha una patologia oncologica, porta l'ultima visita che ha fatto. Se uno ha il diabete, porta l'ultima visita, non la visita che ha fatto nel 2020, nel 2015 o via dicendo. Questo è importante, e le prepara in modo che la commissione lavorerà su quella documentazione. Può accadere che la commissione poi voglia anche fare una breve visita proprio per prendere atto della situazione. Se uno ha una problematica di mancanza di equilibrio, di vertigine, eccetera, può essere che durante la visita i medici vadano a valutare e a verificare tutto questo. Però l'importante è selezionare la documentazione.
Fatta questa visita, per i pazienti che avevano la biffatura di paziente oncologico, ci sono i 15 giorni, per cui l'IMS ha il tempo di emettere un verbale definitivo all'interno dei 15 giorni.
Perché l'IMS? Perché il cittadino è andato sul territorio, cioè è andato a fare la visita presso la struttura sanitaria del territorio, TSSST. Questa documentazione passa all'INPS, che la deve semplicemente verificare, vedere se va bene. E questo nel caso dei pazienti oncologici va fatto entro 15 giorni, altrimenti cosa accade? Arriva una risposta direttamente al cittadino con su scritto è una risposta non definitiva in attesa della validazione dell'INPS. Questo per i cittadini che hanno patologie oncologiche. Per tutti gli altri invece?
Per tutti gli altri cittadini, fatta la visita in ASL, l'INPS ha tempo 60 giorni per inviare un certificato definitivo. Vuol dire che viene rivalutata la visita che viene fatta in ASL, valutando la percentuale che è stata data, se è congrua a quella che è la patologia per cui il paziente ha fatto domanda. Qualora tutto fosse a posto, parte la lettera di conferma entro i 60 giorni. Ci sono alcuni casi, purtroppo, visto la quantità di domande che ci sono, per cui arriva comunque una lettera definitiva confermando quella che è stata la visita fatta dall'ASL. Negli altri casi, qualora all'INPS non fosse chiaro qualche passaggio del giudizio medico legale rispetto alla patologia, allora l'INPS ha la possibilità di bloccare, lo dico tra virgolette, o comunque di sospendere questa visita e richiamare però il paziente, per cui la visita successiva viene fatta in IMSS a conferma, quindi non arriverà il definitivo dell'ASL o comunque nessun verbale dell'ASL, verrete richiamati direttamente dall'IMSS referente per effettuare un'altra visita portando la stessa documentazione, con documentazione aggiornata se nel frattempo qualcuno ha fatto altre visite, eccetera, ma l'obbligo è di rifare la visita all'IMSS prima di emettere il nuovo verbale.
Quindi, semplificando, andate a fare la visita sul territorio presso la vostra ASST. Se siete dei pazienti oncologici, cioè con tumore, entro 15 giorni vi deve arrivare la risposta, con su scritto che è una risposta provvisoria. Nel frattempo tutta la documentazione, sia dei pazienti oncologici che di tutti gli altri, va all'INPS. Nell'INPS ci sono dei medici che controllano la documentazione e dicono sì, è tutto corretto, è tutto chiaro. Schiacciano dei bottoni e parte la risposta che entro 2 mesi arriva a casa del cittadino. Se invece l'INPS dicono ma perché a questa persona qui hanno dato una percentuale così alta quando invece non aveva nessuna gravità, oppure perché hanno dato una percentuale così bassa perché sembra una gravità molto maggiore, allora l'INPS dice beh andiamo a verificare e il cittadino viene richiamato una seconda visita all'INPS che è una visita di approfondimento e dopo quella visita di approfondimento parte la risposta. Ecco, questo è quello che avviene. Abbiamo da aggiungere ancora qualcosa?
Sì, due nozioni base. Da quando viene attivato il certificato ci sono 180 giorni massimo di tempo in cui uno può essere chiamato all'ASL, ma le tempistiche sono decisamente molto più basse, per cui uno di solito da quando fa domanda entro il mese al massimo viene contattato e chiamato in ASL per la prima visita.
ASL è sempre SST, lo dico
sì,
perché...
Scusate, uso la terminologia ASST, quindi l'azienda sociosanitaria territoriale. E quando invece il paziente ha una patologia talmente grave da non poter essere trasportato, il medico curante può emettere un certificato di intrasportabilità, allegarlo alla domanda quando verrete contattati dall'ASL, avvisare che il paziente è intrasportabile e quindi... in ASST possono uscire i medici per la visita domiciliare. Questa cosa è importante perché ci sono delle situazioni gravi di pazienti anziani piuttosto che allettati per gravi motivi e che sono non trasportabili. L'intrasportabilità si basa sul concetto che qualsiasi trasporto del paziente può gravare sulla sua salute. Non è tanto l'intrasportabilità del non cammina. Il non cammina in carrozzina è trasportabile. Il paziente allettato, attaccato a una macchina, è chiaro che se ha bisogno del ventilatore non può essere spostato per una visita. Quindi è più corretto che sia la commissione ASST a uscire e a valutarlo, qualora fosse anche in un ospedale, in un RSA, piuttosto che al domicilio.
Perfetto, penso che siamo riusciti a spiegare tutto quello che avviene prima della visita. Grazie.
Grazie a voi.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.
Ci arrivano dei messaggi, ne leggiamo solo uno prima della pubblicità. Ci chiede qualcuno: per gli stranieri come funziona? Col permesso di soggiorno si può accedere o ci vuole la cittadinanza?
Assolutamente sufficiente il permesso di soggiorno.
Ci fermiamo allora per un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di 37.2. Radio Popolare. E allora andiamo avanti, però prima di passare al prossimo argomento, Vittorio, ci sono arrivati dei messaggi proprio sull'invalidità civile.
Sì, il primo messaggio che arriva è quello di Donatella, che chiede: a chi è meglio appoggiarsi, a quale patronato per fare ricorso rispetto al verbale di revisione dell'invalidità civile effettuata dalla commissione INS, che ha abbassato la percentuale nonostante una situazione di estrema gravità, e precisa che lei è un assistente sociale. E dice: è bene fare il ricorso oppure è meglio aspettare 6 mesi per presentare una domanda di aggravamento? Che potrebbe essere un'altra possibilità. Allora, ovviamente io non consiglio un patronato piuttosto che un altro, dico che per fare ricorso è bene comunque appoggiarsi al patronato. Io direi questo: se la situazione è veramente molto molto pesante, c'è urgenza ed è evidente che il giudizio è stato sbagliato, allora fate ricorso. Se invece la situazione non è così grave, preparatevi invece a chiedere un aggravamento dopo 6 mesi. Però per chiedere un aggravamento, insomma, sarebbe bene avere dei nuovi documenti sanitari che attestino ulteriormente un peggioramento. Se ripresentate gli stessi documenti che sono stati visionati dalla commissione adesso, è più difficile che venga accolto l'aggravamento. Allora, se ci si basa sugli stessi documenti, è meglio fare il ricorso. Se invece arriveranno altri documenti che attestano una situazione di gravità, allora è meglio invece chiedere l'aggravamento tra 6 mesi. Poi abbiamo invece una domanda da parte di Emanuele, che dice: come ci si fa a iscrivere sulla newsletter? Clicca sul computer Diritti in Salute Vittorio Agnoletto oppure Diritti in Salute Substack, che è la piattaforma, e lì poi arrivate da dove potete iscrivervi gratuitamente.
Andiamo a parlare adesso dell'istituzione di una nuova figura, quella dell'assistente infermiere. Abbiamo in collegamento con noi Simona Ravera, che è infermiera della terapia intensiva di Codogno. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per aver accolto con questo spazio esortazione alla riflessione per questo tipo di istituzione, di figura.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, che cosa è accaduto? Proviamo sinteticamente a informare gli ascoltatori, sì, e le ascoltatrici di quanto è accaduto.
Allora, è accaduto questo, che contrariamente, ignorato il parere di più fronti, i sindacati, soprattutto tutti i sindacati tranne Nursin e CISL, espresso parere favorevole delle associazioni, da parte dell'Europa, io parlo degli infermieri europei, quindi ignorato tutto questo, il 3 ottobre la conferenza Stato-Regione conferisce per istituire questa figura professionale di assistente infermiere. Viene appunto definito come un operatore sanitario che seguirà le indicazioni da parte dell'infermiere e potrà, attraverso una formazione che avverrà da 6 mesi a 1 anno, per un totale di 500 ore complessive, 200 ore di formazione teorica e poi ci sarà la parte pratica e di tirocinio, tutto questo chiaramente in modalità FAD, quindi formazione a distanza e in capo alle regioni, potrà appunto seguire l'infermiere nello svolgimento del lavoro. Ecco, è avvenuto quindi questo ed è a mio avviso, ma non solo a mio avviso, una pericolosa, diciamo, un pericoloso modo di affrontare quello che è stato, diciamo, come dire, definito come una necessità legata ai crescenti bisogni di salute della popolazione. Quindi è così che recita questo accordo, no? È per questo che è stata istituita.
Sì, questo direi che è abbastanza chiaro. Cioè la ragione è chiara per cui è stata presa questa decisione. Ecco, ma questi corsi di 500 ore a distanza, soprattutto, chi è che li può fare per avere poi questa qualifica di assistente infermiere? Qualcuno che è già un operatore sanitario? Che qualifica deve avere per poter fare questi percorsi?
Deve avere un minimo di lavoro come infermiere di 3 anni, se non ricordo male, di almeno 3 anni. Sarà chiaramente una formazione in capo alle regioni, e sappiamo come le regioni hanno chiaramente delle disomogeneità, no? Quindi già questo creerà non pochi problemi, ma soprattutto il rischio grave, gravissimo, è quello di sostituzione dell'infermiere, nel senso che questa figura andrà, non è dichiarato, ma andrà a sostituire l'infermiere. E quindi questo è pericolosissimo.
Quindi stiamo parlando, perché dobbiamo dare delle informazioni possibilmente precise e poi si fanno le critiche. Stiamo parlando quindi di un OS, di un operatore sanitario, che per 3 anni almeno ha già lavorato all'interno di strutture sanitarie, al quale viene proposto di poter fare un corso di formazione con le modalità e i limiti che abbiamo detto per poter diventare assistente infermiere. È questo il percorso di quale stiamo parlando?
Questo qui è il percorso, esattamente. È un percorso che in sé, come dire, lei appunto ha nominato giustamente l'operatore sociosanitario, quindi c'è già una figura all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, che è quella dell'OS, per cui sarebbe stato sufficiente fare un'ulteriore formazione a questo tipo di figura e mantenere quella, anziché crearne una terza nel
sì, però qui,
diciamo, sanitario.
Sì, però qui il problema non è quello di aumentare la formazione degli OS o di aumentare il numero di OS. Qui il problema è quello della carenza di infermieri, giusto?
Ecco, esatto, è da qui che scaturisce, certo, l'esigenza, affrontata però in maniera inadeguata, perché la crisi dell'infermieristica andrebbe affrontata in maniera profonda, perché è una crisi che investe non solo l'Italia, no? È una crisi che investe l'Europa, che è in crisi l'assistenza infermieristica, quindi bisognerebbe partire dalle cause e quindi poi affrontare il problema vero della carenza di infermieri, carenza di iscrizioni, demotivazioni, infermieri che si licenziano e che vanno a fare dell'altro. Ecco, è questo il problema serio.
Ecco, mi pare che siamo arrivati proprio al punto. Mancano gli infermieri, mancano tanti infermieri, e le nostre autorità come pensano di risolvere la questione? Con due modalità. Da un lato dicendo: prendiamo gli OS, li facciamo fare un corso e li facciamo diventare assistenti infermieri, però hanno un percorso di formazione che è diverso da quello degli infermieri. E dall'altra parte dicono: portiamo in Italia, l'avrete sentita la notizia, 10.000 infermieri indiani. Il punto però è un altro: come mai c'è carenza di infermieri? Allora, qui le ragioni sono abbastanza semplici. Primo, vanno aumentati gli stipendi. Come per i medici, siamo fanalino di coda dell'Europa occidentale come stipendi. Secondo, va riqualificata la figura, perché nel resto dei paesi dell'Europa occidentale la figura dell'infermiere ha un livello anche di considerazione sociale e di valutazione sociale più alte quali in Italia. In Italia l'infermiere viene ancora considerato colui che aiuta il medico. No, è una figura che ha e deve avere sempre più una sua autonomia professionale, quindi c'è da ridisegnare anche in parte la figura. Questo è quello che dovrebbe avvenire, cioè aumentare gli stipendi e riqualificare la figura. Non si fa nulla di tutto questo, si dà invece la possibilità agli infermieri che lavorano nel servizio pubblico di dire: per arrotondare lo stipendio, finito il turno, potete andare a lavorare nel privato, una sorta di intramenia, una decisione che è stata presa qualche mese fa, e questo creerà ulteriore stress, affaticamento, ovviamente creerà anche una ricaduta negativa sul lavoro a 360 gradi, e poi si trovano questi escamotage. Ecco, per cui noi ringraziamo della segnalazione e della telefonata, perché è una questione molto molto importante. C'è un rifiuto costante da parte del governo di aumentare gli stipendi in ambito sanitario, di aumentare le assunzioni e di garantire una certa qualità del lavoro. E si va avanti con delle pezze, e questa è una delle tante pezze che è stata messa.
È un escamotage che non fa che ridurre il livello quindi della qualità dell'assistenza, aumentando il rischio chiaramente clinico e mettendo in crisi la sicurezza delle cure. Tutto questo avviene e sappiamo bene come invece l'istruzione sia legata alla mortalità, per cui questo è gravissimo. Ecco, se pensiamo alla salute dei cittadini, questo è molto grave. E poi facciamoci una domanda: come mai gli infermieri indiani non vanno a lavorare nel Regno Unito, a Dubai, dove potrebbero guadagnare l'ira di Dio, ma vengono in Italia?
Certo. Grazie.
Ecco.
Grazie, dobbiamo salutarla.
Grazie, a voi.
Grazie mille, Simona Ravera, che è infermiera della terapia intensiva di Codogno.
Grazie. A voi. Grazie.
Ecco, precisiamo che sono tanti gli infermieri indiani che però sono andati anche a lavorare nel Regno Unito, anche perché parlando comunque inglese sono estremamente facilitati. Ci arriva un messaggio da parte di Luca che dice: penso che soprattutto in campo sociosanitario l'assistente infermiere sia necessario. Naturalmente non mi pronuncio sulla formazione, che deve essere completa. Pensi anche che sia importante che un infermiere in Italia possa raggiungere livelli più elevati come avviene all'estero. È quello che stiamo dicendo. Nessuno contesta la necessità di aumentare il numero di infermieri. Se qualcuno vuole può anche inventarsi una figura di assistente infermiere, ma deve essere un percorso molto preciso di formazione mirata a svolgere questa mansione e non a svolgerne altre, e comunque il problema non si risolve se non c'è un aumento dello stipendio e una riqualificazione e una rivalutazione sociale della figura stessa.
E andiamo adesso a parlare invece dell'assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Abbiamo in collegamento con noi, e lo ringraziamo anche dell'attesa, abbiamo fatto un po' di ritardo, Antonio Mumolo, che è avvocato giuslavorista, presidente dell'Associazione Avvocato di Strada. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, è avvenuto qualcosa di importante in Parlamento un paio di giorni fa. Che cosa esattamente?
Sì, dopo una battaglia che è durata 15 anni, finalmente siamo arrivati ad una legge nazionale che garantisce il medico di base alle persone senza dimora, cioè coloro che sono diventati così poveri da finire in strada. E guardate, davvero ci vuole pochissimo a finire in strada oggi, pochissimo, perché quando una persona non riesce più a pagare un affitto o un mutuo, se non c'è qualcuno che lo aiuta, finisce letteralmente in strada. E una volta in strada perde anche la residenza, cioè l'iscrizione all'anagrafe del comune, e perdendo la residenza perde anche il diritto all'assistenza e al servizio sanitario nazionale, cioè al diritto ad avere un medico di base. Sembra assurdo, ma è così, e in questa situazione si trovano circa 100.000 persone in Italia.
Avvocato, mi pare che sia bene precisare, se ho capito bene, che stiamo parlando di persone che possono essere italiane o straniere, perché il problema è legato alla mancanza di residenza, giusto?
Sì, alla mancanza di residenza, però sostanzialmente stiamo parlando di cittadini italiani. Perché? Perché la residenza è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Cassazione a tutti i cittadini italiani, a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, attenzione, quindi devono avere un permesso di soggiorno. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che sono anche richiedenti asilo, dopo quella battaglia che vincemmo contro quel decreto Salvini che voleva proprio togliere loro la residenza, in realtà tutte le persone che arrivano in Italia e richiedono asilo o comunque hanno un permesso di soggiorno hanno gli stessi identici diritti dei cittadini italiani. La norma non vale per i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, tenendo però presente che quella legge che si chiamava Turco-Napolitano, che poi è diventato testo unico immigrazione, poi Bossi-Fini purtroppo, poi testo unico immigrazione, prevede comunque una tutela sanitaria per tutti coloro che si trovano in questo paese, anche se privi di permesso di soggiorno. Quella tutela sanitaria si chiama straniero tesserino STP, straniero temporaneamente presente per gli extracomunitari, e codice ENI per i cittadini comunitari. In questo caso stiamo parlando invece del medico di base, che è cosa diversa da dire.
Momento, fermiamoci un attimo, avvocato. Allora, perché queste sono cose complicate ma importanti. Allora, abbiamo il tesserino STP per i cittadini immigrati irregolari.
Esatto.
Ai quali viene garantita un'assistenza sanitaria proprio di base, legata alle situazioni di urgenza, quindi parliamo del pronto soccorso, e a situazioni che potrebbero compromettere gravemente la salute. Poi abbiamo un tesserino per i cittadini comunitari e in particolare, se non sbaglio, per rumeni e bulgari, che, con i quali la situazione è un po' diversa dagli altri cittadini. E poi invece abbiamo una situazione totalmente diversa, che è per coloro che non hanno dimora, che sono principalmente cittadini italiani, per i quali c'è stata questa decisione importante. Ho riassunto in modo corretto?
In maniera perfetta.
Ecco, adesso cosa accade allora a questi cittadini senza fissa dimora? Cosa devono fare?
Adesso finalmente avranno diritto a un medico di base pur non avendo la residenza, perché il tema parte dalla residenza, cioè quando uno finisce in strada appunto e viene cancellato dall'anagrafe perché in quell'appartamento dove abitava prima ci va a abitare qualcun altro che prende la residenza lì, quindi chi c'era prima viene cancellato. Ora, nel momento in cui è cancellato dall'anagrafe e perde la residenza, perde anche la possibilità di avere un medico di base, perché la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale stabilisce che per avere un medico di base ci vuole la residenza. Quindi queste persone rimangono senza medico di base e hanno diritto solo a prestazioni di pronto soccorso. Voi capite che la differenza è enorme tra avere un medico, potersi rivolgere a un medico e andare al pronto soccorso quando uno, che tra l'altro quando sta proprio male, si rompe una gamba, però il pronto soccorso non garantisce certo le cure necessarie per malattie che necessitano di cure continuative, il diabete, l'epatite, la tubercolosi, il Covid. Ora, queste persone appena faranno i decreti attuativi, quindi entro 3 mesi, avranno diritto ad avere un medico di base, cioè si possono rivolgere ai servizi sociali del territorio e attraverso il territorio gli viene assegnato, come a qualunque cittadino che ha la residenza, gli viene assegnato il medico di base, vicino normalmente ai luoghi in cui si trovano. Questa legge è una legge che io personalmente ho presentato in Regione Emilia-Romagna ormai 2 anni fa, è stata approvata all'unanimità, quindi il medico di base per le persone che sono in Emilia-Romagna c'è già da 2 anni, poi l'abbiamo mandata anche come associazione avvocato di strada in altre regioni italiane ed è stata approvata in altre 5 regioni italiane. Poi il parlamentare Marco Furfaro, il deputato Marco Furfaro, l'ha presentata alla Camera ed è stata approvata, grazie davvero, ringrazio anche qui al suo grandissimo lavoro, è stata approvata alla Camera all'unanimità a giugno. Tra l'altro tenete presente che prima c'era solo in 6 regioni e quindi nelle altre 14 no. È stata approvata a giugno e poi adesso è stata approvata in via definitiva al Senato. Quindi adesso in tutta Italia chi ha la sfortuna di finire in strada, quindi perdere la residenza, di essere cancellato dall'anagrafe, sarà comunque un cittadino almeno per quanto riguarda i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla salute.
Quindi dovrà contattare i servizi sociali, sì. E i servizi sociali lo aiuteranno, lo iscriveranno direttamente loro a un medico vicino al territorio che lui frequenta. Questo però potrà farlo tra circa 3 mesi, perché ci vogliono i decreti attuativi.
Sì.
Ecco, faccio la parte del diavolo. E se questa avviene in una zona dove posti per medici, presso medici di famiglia, non ci sono più, perché mancano i medici di famiglia, abbiamo centinaia di migliaia di persone che non hanno un medico di famiglia, cosa risponderà il servizio sociale? Lo iscriverà comunque di forza un medico che ha già superato il tetto dei 1.500 qui in Lombardia, dei 1.800, oppure si è pensato un'altra soluzione, oppure vedremo cosa accade?
Intanto vedremo cosa scrivono i decreti attuativi. Se sarà un obbligo per i servizi sociali iscriverlo, oppure sarà una persona che al pari di tutti gli altri, se non ci dovessero essere medici di base, si troverà in quella specie di limbo nel quale però si trovano anche tutte le altre persone. Questo lo vedremo dai decreti attuativi. In ogni caso, da oggi c'è il diritto, mentre ieri questo diritto non c'era, da oggi c'è il diritto, e questo vuol dire che nelle 6 regioni dove già c'è verrà rafforzato e sta comunque funzionando, nelle altre 14 regioni ci sarà il diritto di queste persone a essere iscritte. E saranno iscritte, se poi c'è il problema, ma quello può capitare come dire a chiunque, anche a noi che ne stiamo parlando adesso, anche ai nostri ascoltatori, che medico di base, il nostro medico di base non c'è più, e in quel territorio bisogna che arrivi un altro medico di base, altrimenti le persone rimangono prive di medico di base, si adotteranno, le ASL locali adotteranno dei provvedimenti, no? Per esempio in Emilia Romagna ci sono i CAU, quindi da noi si potrebbe andare nei CAU, che sono questi centri dove ci sono dei medici, e farsi fare lì le ricette. C'è la guardia medica e si può andare in guardia medica a farsi fare le ricette per potersi curare, per poter ottenere delle cure. Ci saranno, io penso che in questi casi ogni servizio sanitario regionale adotterà dei provvedimenti che varranno per tutti coloro che non hanno un medico di base, ma perché semplicemente non c'è il medico, e che quindi si dovranno recare in altri luoghi per poter ottenere le ricette, ma quantomeno ci sarà equiparati come cittadini, quindi non ci sarà più una sanità per coloro che hanno un certo reddito e nessuna sanità per coloro che invece sono diventati poveri e quel reddito non ce l'hanno.
Grazie moltissimo, e proprio perché abbiamo compreso l'importanza di questa decisione, che non ha avuto un grande eco mediatico, noi abbiamo rivoluzionato la nostra puntata di oggi, e infatti la trasmissione, diciamo, sulla sanità in Campania slitta di una settimana, perché abbiamo voluto dare spazio a questa notizia. Grazie moltissimo.
Grazie Antonio Mumolo, avvocato giuslavorista, presidente dell'associazione Avvocato di Strada, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Allora Vittorio, in chiusura di trasmissione volevo chiederti com'è questa storia del supermercato della medicina.
Sì, è una storia brutta e anche una storia estremamente preoccupante. E che cosa accade? Accade che una grande azienda, una grande filiera della grande distribuzione, ha deciso che con i propri punti, sapete quelli che si ottengono facendo la spesa, con i propri punti si può accedere presso una determinata struttura sanitaria e avere 16 esami di laboratorio gratuitamente. Io ho fatto tutto un giro di parole perché non ho nessuna intenzione di fare a mia volta pubblicità a questa azienda e tantomeno a questa struttura sanitaria con cui hanno fatto l'accordo. E quindi che cosa accade? Che in pratica i punti servono per fare esami di laboratorio, sono 16 definiti, anche quando uno non ne ha necessità. E anzi la pubblicità dice non c'è necessità di prenotazione e di nemmeno di prescrizione medica. La logica, insomma, sembra quella proprio del compri 2 e paghi 3. È importante invece capire che la prevenzione è un'altra cosa, non c'entra nulla con questo. Prevenzione significa prendere precauzioni per evitare di ammalarsi, ma questo non è neanche una diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce prevede l'esecuzione di accertamenti diagnostici mirati precisi eseguiti su indicazione del medico e sulla base di un'ipotesi diagnostica da verificare. Invece in questo caso si eseguono 16 esami a 360 gradi senza nessuna precisa valutazione clinica. Così facendo si incentiva un immotivato consumo sanitario al quale molto spesso seguirà invece un, tra virgolette, chiamiamolo così, suggerimento disinteressato da parte dell'ambulatorio che dirà ma c'è qualcosa che non è proprio perfetto, io le consiglierei di eseguire ulteriori controlli. Ecco, ovviamente i suoi punti sono terminati e quindi questi controlli li deve fare a pagamento. E così questo grande laboratorio ha agganciato delle persone che produrranno profitto e che faranno molti esami anche completamente inutili. Io so perfettamente che molti di coloro che mi stanno ascoltando penseranno ma oggi riuscire a essere ascoltati dal proprio medico curante è tutt'altro che facile, oppure intanto così faccio dei controlli e poi si vedrà. Ma la soluzione non può essere la medicina fai da te, una medicina gestita dal mercato anziché dall'esperienza medica. Dobbiamo insistere per essere ascoltati dal nostro medico curante, dobbiamo protestare, segnalare quando questo non avviene, ma non dobbiamo rinunciare ai nostri diritti. Hanno cominciato collocando dei laboratori dentro i grandi magazzini, credo che li avrete visti e incontrati nella vostra esperienza quotidiana, adesso appunto passiamo a il paghi 2 e compri 3 e quindi diventa invece paghi 3 e compri 2, perché poi vi faranno fare altri esami a pagamento e sarà difficile sul piano psicologico dire di no. La salute è un diritto e non può diventare merce di mercato. Riflettete su questo aspetto perché sembra molto attraente, ma poi diventa una grande fregatura.
37.2 torna settimana prossima, sempre il venerdì dalle 10.40 alle 11.30. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.